En nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la lettura del capitolo 9 di San Matteo. Leggiamo soltanto da 32 a 35. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Usciti costoro, chi sono i due ciechi? Usciti questi vuol dire che Gesù è rimasto dentro, che i discepoli sono rimasti dentro in casa. I ciechi escono da soli. Ormai godono una libertà nuova. Dopo aver visto Gesù, possono camminare senza che nessuno li conduca, senza che nessuno li tenga per mano. E se vogliamo andargli dietro un po' a questi due ciechi, dobbiamo dire adesso, ogni volta che apriranno gli occhi, dovranno dire grazie a Gesù, come fate voi. Ogni volta che aprite gli occhi, dite grazie Gesù. Almeno, non so se lo fate. Io mi dimentico qualche volta, ma dovrebbe essere così. Se non ci fosse stato Gesù, non aprirebbero gli occhi e non camminerebbero da soli, non godrebbero quella libertà che godono. Anche quello, quando noi possiamo andare dove vogliamo e possiamo camminare e anche correre senza che nessuno ci tenga per mano, cosa dobbiamo dire? Grazie al Signore. Usciti costoro, Gesù non rimane senza, come si può dire, noi diciamo senza lavoro, ma non è lavoro, è qualcos'altro, forse più importante del lavoro. Gli presentarono, Matteo qui non ci dice chi è che presenta, gli presentarono un muto indemoniato. Avviene proprio quello che aveva detto il profeta Isaia. Una volta aveva detto: udranno i sordi le parole del libro, liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Quindi qui parlava di ciechi e sordi, ma in un altro passo parla di si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. E così avviene, si sono aperti gli occhi dei ciechi e adesso si schiudono gli orecchi dei sordi, griderà di gioia la lingua del muto. Quindi il fatto che arrivi subito il muto dopo i ciechi fa ricordare a molti che conoscevano le scritture, che le sentivano nella sinagoga, fa ricordare questo passo del profeta 35:5. È muto, quindi non dice niente. Non è lui che può chiedere qualcosa. Non è lui che può gridare o pregare come avevano fatto i ciechi. Perché non può? Perché un demonio gli chiude la bocca. Muti si può essere per vari motivi. Uno è muto quando non riesce a dire, a formulare le parole, o perché non ha mai imparato, o perché non ha le corde vocali a posto, ma ci sono anche muti che non dicono niente, anche se parlano. Ci sono persone che parlano, 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 e alla fine cosa hanno detto? Proprio niente. Il muto non può profetare, cioè non può ripetere, dire agli altri la parola di Dio. Non può cantare gli inni al Signore, cantate un canto nuovo. Il muto non può obbedire a questa parola. Non può lodare Dio. Non può raccontare quello che Dio ha fatto. Allora essere muto può essere percepito come una maledizione. È sotto l'influsso dei demoni nemici di Dio, i quali non vogliono, non permettono che si parli bene di Dio, che lo si lodi, che lo si benedica, che lo si ringrazi. Il muto non può esprimere la propria fede, non può esprimere la propria preghiera. E se c'è davvero il demonio che rende muto, che impedisce tutto questo, allora dobbiamo anche dire che un indemoniato è imprevedibile, come il serpente, non sai quello che può fare, come può reagire. Nei Vangeli abbiamo incontrato un muto solo per 9 mesi. Zaccaria era rimasto muto perché non aveva manifestato la fede. Era muto perché se avesse anche parlato non avrebbe giovato a nessuno. Perché quando uno è senza fede, che cosa dice? Può giovare agli altri, le sue parole possono essere di aiuto a chi? Era rimasto muto. Quell'essere muto sottolineava la sua mancanza di fede. E quando ha avuto fede ha cominciato a benedire Dio. E così bene che la sua benedizione è diventata la nostra benedizione quotidiana, che la ripetiamo tutti i giorni alle lodi. C'è San Giacomo anche che dice qualcosa a riguardo della nostra lingua, non della lingua muta, ma della lingua che parla. E cosa dice San Giacomo al capitolo 3 della sua lettera, al versetto 6? Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. addirittura proprio come un demonio, il mondo del male. La lingua ti può portare all'inferno. La lingua inserita nelle nostre membra contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini sono domati e sono stati domati dall'uomo, ma la lingua nessuno la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. Ecco, quindi San Giacomo ci dice questo doppio servizio della lingua, di benedizione e di maledizione, che non è un servizio quello della maledizione, ma è un'opera malvagia, è opera dei demoni. Proprio grazie alla lingua ci accorgiamo se siamo posseduti o meno. Questo è un muto indemoniato, non parla, proprio perché il demonio gli chiude la bocca, gli impedisce di aprirla, di comunicare, gli impedisce di adoperare la sua lingua come strumento di comunione con gli altri. E la comunione, noi sappiamo, è proprio la vita divina, la vita di Dio, che è comunione. Padre e Figlio sono in comunione grazie allo Spirito Santo. E così Dio vuole che anche noi siamo in comunione tra di noi grazie allo Spirito Santo. Un muto non può, o perlomeno è molto limitato, nell'esprimere, nel vivere la comunione con i fratelli. Quest'essere muto può venire da blocchi anche psicologici o da blocchi spirituali, oltre che da difetti fisici. Questo è... Cosa vuol dire che era indemoniato? San Matteo non ci dice niente di più. Dobbiamo immaginarlo, ma non riusciamo a immaginarlo e forse non ci serve saperlo. Dice soltanto così: dopo che il demonio fu scacciato. Anche qui San Matteo ci lascia molti punti di domanda. Chi l'ha scacciato? Beh, noi diciamo tranquillamente è stato Gesù, perché l'han presentato a lui. Come ha fatto Gesù a scacciarlo? Neanche questo San Matteo ce lo dice. Ha usato le mani? Ha usato un bastone? Come San Benedetto? Lo conoscete l'esorcismo di San Benedetto? No. Oh, ma dovreste... È un guaio, bisogna conoscerlo. Allora era in monastero, c'era uno dei fratelli che quando era l'ora della preghiera lui se ne usciva a passeggiare nel chiostro. Allora un giorno i fratelli hanno detto: Padre Benedetto, vedi il nostro fratello lì che non entra, non viene mai a pregare, quando è l'ora della preghiera se ne sta fuori. L'ho visto, dice il padre Benedetto, ha un demonio sulle spalle, ma adesso ci penso io. E il santo padre Benedetto, preso un bastone nocchieruto, uscì incontro a quel fratello e giù sulle spalle, per cacciarli via, il demonio che gli impediva di entrare alla preghiera. Dopo da allora quel fratello è sempre entrato alla preghiera dei fratelli. Avrà fatto così Gesù come San Benedetto? Oppure Gesù ha detto una parola come aveva fatto nella sinagoga a Cafarnao o come aveva fatto nel territorio di Gadara? Abbiamo visto l'anno scorso. Già due volte Matteo ci ha raccontato, quindi questa terza volta non ci dice come Gesù ha fatto, ma l'ha fatto. Gesù ha scacciato il demonio senza delicatezze. Dice proprio così Matteo, scacciato, perché l'uomo non è sua proprietà. L'uomo non è il suo posto. L'uomo non è fatto per lui. L'uomo è fatto per portare in sé il Signore, ma non per portare il demonio. L'uomo non deve dare ospitalità a questo nemico di Dio, perché è anche suo nemico, è nemico della creatura di Dio. Quindi deve andarsene, ha usurpato. L'uomo non è il posto del demonio. E così se n'è andato. E il muto cominciò a parlare. Che cosa dice il muto? Matteo non ci informa nemmeno di questo. Non sappiamo che cosa abbia detto, però se Matteo non ce lo dice è segno che nemmeno ci interessa. Anzi, siamo noi a parlare. Adesso siamo noi che al suo posto diciamo l'opera di Gesù, diciamo il grazie a Gesù. Perché noi possiamo parlare, abbiamo la parola, il segno che il demonio non ha potuto entrare in noi oppure è già stato scacciato. E allora noi parliamo, ringraziando, lodando Dio, benedicendolo, amando gli uomini. Possiamo davvero ubbidire all'invito del Salmo, cantate un canto nuovo. Possiamo esprimere dal nostro cuore il canto, il ringraziamento, la lode a Dio, che è diverso per ciascuno di noi. È sempre un canto nuovo. Ecco, noi lo facciamo. Perché siamo anche noi liberi da quel demonio. Forse non ci ha mai posseduti, perché il Signore non l'ha permesso. E allora la nostra voce, la nostra parola, questa nostra facoltà di esprimere, la adoperiamo per benedire, ringraziare, lodare, esaltare il Signore. Il muto cominciò a parlare. E le folle cosa dicono? Le folle hanno visto, hanno sentito. Non le folle grandi, ma quella piccola folla che poteva essere presente nella casa. Dicono non si è mai vista una cosa simile in Israele. Gesù è novità, è sempre una novità, e lì quello che lui fa è nuovo, non l'ha mai fatto nessuno. È lui, l'uomo nuovo, che è venuto nel mondo per inaugurare una novità. Un mondo nuovo. Con la presenza di Gesù il mondo diventa davvero nuovo, perché Presente Gesù, tutti gli uomini hanno parole nuove, cantano il canto nuovo. Le folle son prese da stupore. Lo stupore l'abbiamo già visto nelle folle, in altri momenti. Anche in questo momento la folla rimane a bocca aperta, perché le cose che vede e che ode sono nuove. Nessuno ha esperienza di questa realtà, di questa novità, di questa vita nuova che sta venendo sulla terra. Anche noi quindi continuiamo questo stupore delle folle, uno stupore silenzioso, ma uno stupore anche che ci fa dire gli uni gli altri: non si è mai vista una cosa simile. È proprio una novità quella che è successa, che sta succedendo. Gesù è con noi, uomo nuovo per un mondo nuovo. Sarà un segno contraddetto. Ma i farisei? Cosa sono i farisei? Fanno la parte degli indemoniati. Dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. I farisei vedono il demonio dappertutto, anche dove non c'è, anzi. E allora, quando uno vede il demonio dappertutto, cosa si deve dire? Vuol dire che ce l'ha addosso. Come quando uno esce dalla stalla, cosa senti col naso? Ce l'ha addosso. Così questi che vedono il demonio dappertutto, ce l'hanno addosso. I farisei. Difatti, come si fa a dire egli scaccia i demoni? Vuol dire che vogliono lodare il demonio, perché fa sì che un muto parli. Nessuno ha mai pensato che sia un male, anzi, le folle sono rimaste piene di stupore. È una cosa bella. È un'opera di Dio. Se tu dici invece che è dell'opera del demonio, addirittura del principe dei demoni, cosa vuol dire? Che vuoi battere le mani al demonio? Attribuisci a lui le opere di Dio? Lo dirà Gesù un'altra volta che questo è il peccato contro lo Spirito Santo. Qui Gesù non si difende. Perché i farisei dicono così? In genere, voi lo capite meglio di me, cos'è che fa parlare in questo modo? L'invidia? Probabilmente sì. La gelosia? Probabilmente sì. Che fa interpretare i gesti di amore come fossero gesti di inimicizia, come se un benefattore fosse un malfattore. Sono solo questi sentimenti che possono lavorare in questo modo. Ma i farisei dicevano: è un'interpretazione assurda che egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Il principe dei demoni scaccia i suoi aiutanti, mai più li chiama casomai. Qui riconoscono comunque i farisei che ha scacciato un demonio. Questo lo riconoscono. Egli scaccia i demoni. Questo lo dicono. Però la loro interpretazione è malvagia, malevola, falsa, menzogna. Quindi, se è menzogna, vuol dire che sono essi menzogneri, portatori del demonio, che è il padre della menzogna. E come va avanti Matteo? Gesù percorreva tutto, cioè Gesù non si è preoccupato di difendersi da questa accusa. È talmente assurda che la difesa più bella è star zitti. Si difenderà più avanti, quando lo accuseranno di nuovo in questo modo. Tra due capitoli succederà, poco dopo. Lo vedremo forse l'anno prossimo, al capitolo 12. Allora Gesù si difenderà, perché dovrà istruire anche i suoi discepoli su questi argomenti. Ma qui non si preoccupa. L'accusa è talmente assurda che non sta in piedi e quindi non serve difendersi. E Gesù non si lascia fermare. Quindi adesso è lui che esce dalla casa. Percorreva tutte le città e i villaggi. E quindi non solo quel giorno, ma anche i giorni seguenti. Perché questo modo di dire di Matteo è un riassumere tutto quello che Gesù faceva nelle settimane, nei mesi. Gesù percorreva, quindi non stava fermo in un posto, tutte le città e villaggi, tutti i luoghi abitati, diremo noi. Cosa vuol dire luoghi abitati? Vuol dire luoghi dove ci sono sofferenze. Perché andate in qualunque posto, troverete gente che soffre. Percorreva tutte le città e villaggi. Dovunque ci sono sofferenze, dovunque c'è gente che attende il regno dei cieli, attende a speranza di qualcosa di meglio di quello che sta vivendo. Perché cosa ci sono? Lo vedremo. Ci sono malattie, non solo fisiche, anche spirituali. E quindi ci sono liti, discordie, e le sofferenze più gravi nelle città e nei villaggi sono quelle che vengono dalle discordie e dalle liti, che sono frutto dell'egoismo, che è il prodotto del peccato. Quindi dovunque ci sono luoghi abitati c'è il frutto del peccato, perché l'uomo è peccatore. L'uomo, tutti gli uomini sono figli di Adamo. Tutti i luoghi abitati attendono il regno dei cieli, non vedono l'ora che arrivi, forse non sanno nemmeno che esiste, non sanno che sta arrivando, però nel loro cuore questo desiderano, anche se non sanno dargli un nome, se non sanno perché non l'hanno mai visto, lo attendono. E Gesù è il re del regno dei cieli. Se percorreva città e villaggi, noi sappiamo perché. Perché ce l'ha detto Matteo all'inizio. Predicava: il regno dei cieli è vicino. Perciò convertitevi. Quindi anche adesso Gesù continua. Non smette mai questa sua opera di annunciare la presenza, l'inizio del regno, perché lui è il re. Dove lui arriva e dove qualcuno comincia ad ascoltarlo e a ubbidirli, inizia il regno dei cieli. Che cosa fa? Percorrendo le città e i villaggi, tre cose, ci dice Matteo, insegnando nelle loro sinagoghe. Cosa vuol dire? Insegnare nelle sinagoghe, cosa vuol dire? Vuol dire commentare i passi della Sacra Scrittura, quelli che vengono letti nella sinagoga, che vengono letti i passi della legge, cioè dei primi libri della Bibbia, del Pentateuco, i libri cosiddetti di Mosè, e poi vengono letti i passi dei profeti, degli altri libri della Scrittura. E chi insegna nella sinagoga si alza per commentare o l'uno o l'altro di questi passi, come abbiamo visto che Gesù ha fatto a Nazareth. Quindi insegna nelle sinagoghe, vuol dire si occupa della parola di Dio, della Sacra Scrittura, e quindi libera gli uomini dall'ignoranza, perché uno che non conosce le Scritture, direbbe San Girolamo, non conosce Cristo. E chi non conosce Cristo, che cosa sa? Non conosce Dio. Se non conosce Dio, non conosce il suo amore. Quindi la prima salvezza di Gesù è questa: far incontrare l'uomo con la parola di Dio, la Sacra Scrittura, che fa conoscere e godere, gustare il suo amore. Grazie anche alla capacità di ascolto e di ragionamento, di intelligenza che hanno tutti gli uomini. Insegnando nelle sinagoghe, questo lo faceva il sabato soltanto, dalle 8 a mezzogiorno, il sabato. Poi annunciando il Vangelo del Regno. Ecco, ve l'ho già detto. Questo lo poteva fare tutti i giorni, perché annunciare il Vangelo, la bella notizia, Vangelo vuol dire bella notizia, annuncia, proclama con, come dire, ufficialmente, perché viene adoperato il termine che si usava per i banditori. Il re, quando faceva qualcosa di importante, mandava in tutte le città i suoi araldi o banditori, o a piedi o a cavallo, con la tromba per richiamare l'attenzione, e poi gridavano la notizia, che poteva essere è nato l'erede, o poteva essere verrà il re a visitare la città, quindi pulitela, o poteva essere il re ha deciso una nuova tassa. E quindi i banditori potevano essere, le notizie che portavano non erano mai belle, perché se è nato l'erede, chissà, magari è peggio di suo padre. Se viene il re, dobbiamo lavorare chissà quanto, far finta che tutto sia bello, far finta che siamo contenti di lui. Se poi la notizia è di una nuova tassa, quindi non c'erano mai belle notizie. Gesù annuncia la bella notizia del regno. E qui Matteo non specifica, perché sappiamo già qual è il regno che Gesù annuncia. Che non è un regno dove c'è un uomo che comanda. Quindi dove non c'è un egoista, un orgoglioso, un oppressore, ma dove chi comanda è Dio stesso. Annunciando il Vangelo del Regno, così la gente comincia a conoscere e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Ecco che Gesù continua, come ha già operato in altri ambienti, abbiamo sentito, guarisce ogni malattia, cioè cosa vuol dire questo? Che fa sperimentare a quelli che lo ascoltano l'amore di Dio. Ogni malattia, ogni infermità, cosa vuol dire? Che Gesù è attento non alla folla, ma Gesù è attento ai singoli, alle singole persone. Perché ammalati non è, vabbè che può esserci una pandemia, ma anche in una pandemia non sono tutti ammalati, ma alcuni. E allora se Gesù guarisce ogni malattia, vuol dire è attento alle singole persone, individua chi è che ha bisogno, chi soffre. Ha gli occhi aperti, vede le singole persone. L'uomo di fronte a Gesù si sente amato personalmente. Gesù non fa come il parroco, come ho fatto io qualche volta, che in qualche occasione dice: grazie a tutti voi. È un grazie che non vale niente, perché? Perché un grazie detto a tutti, cosa serve? Quando dico a uno grazie che tu hai fatto quella cosa, allora si sente amato, si sente ringraziato. Ma se il mio grazie va a tutti, è una parola vuota. Gesù non fa così. Guarisce ogni malattia, quindi deve vederle. E per vedere le malattie deve vedere le persone. Ognuno e ogni infermità. C'è una differenza anche tra malattia e infermità. L'infermità può essere quella di un handicappato. La malattia può essere quella di uno che deve stare a letto. Comunque, tutto per Gesù non ci sono problemi, diciamo. Così con queste parole noi possiamo, come dire, con sicurezza, in ogni occasione, rivolgerci a Gesù. Ascoltarlo quando parla, che insegna la Scrittura, annuncia il Regno, è importante perché poi è capace di vedermi, di amarmi, di guarirmi, di far sì che io possa vivere la vita piena, non solo a metà, o solo un pochino, o con sofferenza, ma vivere la vita con gioia, con serenità, lodando Dio, adoperando la lingua per benedirlo, perché ormai il demonio muto se n'è andato anche da me. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.